Ciao, sono Giada Arena e questo è Nuda e Cruda, un podcast sincero che oggi si interrogherà, come ormai da prassi, su un tema nel modo più dignitoso possibile. Per questo, dopo questo preambolo inutilmente pomposo, ho il piacere di dare il benvenuto all'ospite di oggi, che è
Irene Graziosi.
Ciao Giada.
E abbiamo scoperto mentre facevamo le prove prima di registrare che abbiamo praticamente la stessa voce.
È vero, è
quindi
vero.
Sarà bizzarro per voi, ma cercheremo di caratterizzarla nel corso.
Io proverò a parlare così.
Sono felice di averti qui perché mi stavo interrogando su dei temi sui quali secondo me tu puoi darmi qualche risposta, ma prima ti presento, per chi non ti conosce. Tu sei un'autrice, hai scritto praticamente ovunque e hai mezzo forgiato una generazione come responsabile editoriale di Venti, il progetto che hai portato avanti con Sofia Viscardi, e last but not least hai pubblicato da pochissimo il tuo primo romanzo, che è Il profilo dell'altra, Pereo.
Esatto.
È bello e sarà ricorrente nel corso di questa puntata.
Io non so niente di questa puntata.
Io non ho detto niente.
Esatto, cioè io non so di che cosa stiamo per parlare, quindi sono preoccupata ma anche curiosa.
Attirata qui con l'inganno. Ma prima, sigla.
Nuda e cruda.
E qual è questo tema esistenziale che voglio condividere con te oggi? È quello dell'identità. Perché sarà che mi trovo in questo momento abbastanza di passaggio della mia vita, immagino anche della tua, siamo quasi coetanei, e ultimamente ho iniziato a interrogarmi piuttosto spesso sulla mia, perché quando ero più piccolo io percepivo l'identità come un tragitto dal punto A al punto B, e il punto B è quello che raggiungi quando hai più o meno la nostra età. Invece, adesso sto iniziando a percepire l'identità come una cosa continuamente mutevole, in una posizione quasi di passività rispetto a tutte le variabili dell'esistenza che possono anche rivoluzionarla quando meno ce l'aspettiamo. E quindi ho iniziato a riflettere sul concetto stesso di identità. E perché proprio tu direi? Perché ti ho accollato sta pratica?
Chi te l'aveva chiesto?
Sta sola, terribile, perché non stavo a parlare di pregnacce? Perché nel tuo libro c'era una cosa che mi era piaciuta tantissimo, che tu hai scritto. Mi chiedo se io esista realmente o più in generale se magari si esiste solo se c'è qualcuno che ci vede. Niente per rompere il ghiaccio con una domanda difficilissima, volevo chiederti, per te cos'è l'identità? Come funziona? Come pensi che funzioni in questo momento della tua vita? Credi anche tu che sia polimorfa, in continuo mutamento?
Allora, penso sicuramente che ci siano dei tratti innati, che sono, diciamo, secondo me quelli più basilari della personalità e quindi che poi vanno a formare anche l'identità di ciascuno di noi, cioè se una persona è più fumantina di un'altra o è più, non so, quieta o ha un livello di reattività agli stimoli diverso, questo ovviamente, cioè, nel corso della crescita concorrerà a formare un certo tipo di assetto anche. Credo che sicuramente, come dicevi tu, i 30 anni sono un momento su cui io mi sto interrogando tantissimo. Secondo me è vero che è polimorfa, però è anche vero che via via che cresci in qualche modo i tuoi confini un po' si irrigidiscono. E infatti mi auguro, ecco, di mantenere invece degli aspetti di curiosità e non di chiusura, perché poi è una cosa che succede crescendo e che uno diventa reazionario, ma non politicamente, proprio rispetto, no? Cioè, tipo, ah, queste nuove generazioni, oppure, cioè, sono cose che secondo me succedono automaticamente, perché in qualche modo non ti senti più di appartenere a quella subcultura, no? E quindi un augurio per tutti è quello di, invece, di continuare a provare a guardare le cose in un modo meno rigido. Per quanto riguarda la frase del libro, è molto buffo, perché è una frase che è stata molto visto, sottolineata, me ne hanno chiesto spesso, e ovviamente è una frase non a cui abbia pensato così tanto, a dirtela tutta, cioè che sono stata lì giorni, questa cosa approfondissima. No, però sicuramente, appunto, il mio libro è soprattutto sull'identità digitale e quanto questa identità che tu costruisci poi in realtà funge un po' da esoscheletro di chi tu poi sei nella vita reale, no? Ovviamente sui social tutti quanti tendiamo a essere personaggi, anche se non abbiamo tanti follower, eccetera, ma però magari, come dire, accentuiamo certi nostri aspetti.
Poi ci torniamo su questa cosa sì. Dei social, perché ho riservato almeno 10 minuti sulla sta cosa.
E invece, secondo me, nella realtà è vero, cioè io ho la sensazione che i momenti in cui siamo molto soli, che mi auguro che molte persone non abbiano mai passato, sono anche momenti in cui non abbiamo stretto un patto di lealtà né con noi stessi né con gli altri, e quindi in qualche modo siamo nascosti per davvero, ed è un momento in cui non riusciamo ad avere un'intimità con l'altro. Insomma, quello che ho scritto mi sembra avere un senso, quindi questo è già un buon punto.
Quindi confermiamo tutto. Sai, un'altra cosa che dicevi che mi ha fatto riflettere è che appunto indicavi l'età anagrafica come un fattore che rende più solidi i confini dell'identità. Invece la cosa che a me ha confuso e che mi ha portato a fare questa puntata è che io ho notato su me stessa che più passa il tempo, più divento anche un po' lassista nei confronti della mia identità. Cioè mi concedo delle incoerenze che magari quando ero più giovane avrei sofferto di più. Cioè sto imparando a scendere a patti con dei lati di me o del mio passato che possono sembrare incoerenti o aberranti o un po' dissonanti nella grande sinfonia che è la mia vita. Cioè non so se diventerò tipo una vecchia pazza oppure è la strada per la libertà.
La parola libertà che dici è molto interessante, perché io ho la sensazione che per me crescere significhi essere sempre più libera, forse perché si sente di più la fatica, banalmente, e quindi sì, non hai più la forza di volontà per fare tutte quelle cose tipo devo essere magra, devo vestirmi bene, devo essere in questo modo, devo pensarle esattamente così. Cioè a un certo punto io sento proprio, cioè quello che tu chiami lassismo, io per me tipo sono stanca, non mi va, cioè non posso occuparmi di tutte queste cose insieme. Purtroppo a un certo punto la forza di volontà in una cosa, massimo due la puoi mettere, non in tutte quante. Una cosa interessante è anche il lavoro, che se hai la fortuna, diciamo, di farne uno che ti piace, cambia tantissimo, no? Cambia il modo in cui pensi, cambia il modo in cui scrivi, cambiano le cose che leggi. Questa cosa è molto interessante.
Sai anche cosa che è molto legata a questo che stai dicendo? I consumi culturali. Perché la mia identità in diversi momenti della mia vita, adesso meno, era incredibilmente influenzata da quello che leggevo, che guardavo, che ascoltavo. Ricordo in particolare intorno ai 15 anni, più o meno, quando avevo scoperto la letteratura dell'Ottocento, con tutto quel magma di mitomani, dandy, sai, appunto dalla letteratura francese tipo Baudelaire, Verlaine, Guy de Maupassant, la letteratura inglese, Oscar Wilde, insomma tutti questi egomaniaci che, baciati da questo dono, no, che Federico García Lorca chiamava il duende, questo dono misterioso che solo i grandi artisti hanno e che rendono poi una sorta di superuomini, ero incredibilmente influenzata da queste letture qui. Rendere la propria vita un'opera d'arte, quella roba lì.
Mai fare questa cosa.
Ma io ci credevo un botto. No, e certo. Quindi scelte scellerate, atteggiamenti bizzarri.
Vabbè, però questa è anche la bellezza, appunto, di essere molto giovani. Come dici tu, è vero, cambiano anche proprio i consumi. Io, per esempio, adesso è molto buffo. Quest'estate mi sono letta, anzi riletta, perché qualcosa avevo già letto, Alice Munro, questa scrittrice canadese, premio Nobel, vabbè, incredibile. E in realtà la prima volta che l'avevo letta sarà stata 5 anni fa e non, cioè, ho fatto molta fatica, non mi interessava, non riuscivo. Quest'estate ho letto tutta la sua produzione, tutta quanta. Mi è piaciuta tantissimo e allora mi sono fatta qualche domanda su questo. Credo che per esempio rispetto alla lettura e rispetto all'identità è molto cambiato il fatto che quando ero ragazzina io cercavo delle scrittrici tipo Sally Rooney o comunque scrittrici che parlassero di me. E quindi la letteratura in qualche modo era un riconoscersi, mentre adesso la letteratura è diventata qualcos'altro, è un modo per invece evadere, anche ritrovando poi nei personaggi e negli scrittori e nei libri un universale che ovviamente appartiene a tutti, però declinato in un modo anche, no, diverso. E questo anche credo che sia appunto legato all'identità.
Sì, io non assomigliavo per niente a Baudelaire o
esatto,
Keats.
Esatto, esatto.
Erano forse anche più aspirazionali, anche un po'
sì,
una
sì, un
posa.
Un po' posticcia, sì.
Esatto,
sì, sì.
Che serviva poi per darmi un posto, certo, nel mondo.
Questo però è una cosa dolce, cioè alla fine insomma, tanti di noi sono arrivati agli oggetti culturali anche per differenziarsi. La musica tanto. Prima dei social, eccetera, c'erano le chat, no? E in queste chat dove io mi spacciavo, non so, 17enne avendo 13 anni, 12
ma
anni,
io,
certo.
Su MySpace,
certo,
ho ingannato
chiunque. Ma prima ancora di MySpace, su WinMix, io di solito aprivo queste chat con questi pazzi veneti delle campagne che dicevano solo: ma tu sai rollare? Non sapevo cosa voleva dire rollare, cioè ovviamente. E tipo dicevo sì, e poi loro mi prendono tutti in giro bonariamente, e però mi fecero conoscere, diciamo, il mondo punk hardcore.
No, la musica io devo tantissimo la fase prima del dandismo de Noartre. Intorno alla pubertà, quando scopro il punk a mia volta, a cui sono ancora affezionata, era un concerto hardcore 3 giorni fa. Ricordo in particolare quando vidi per la prima volta Oscenità e Furore, mm-hmm. il documentario sui Sex Pistols, che era un DVD allegato a Rolling Stone Italia nel 2005. Avevo 12 anni. E mi era rimasto impresso questo documentario in cui alla fine, in particolare Sid Vicious, faceva un po' la figura del coglione, perché stava tutto il tempo
a
fare i gestacci alla camera con una maglietta con una svastica. Che per me, già quella maglietta con la svastica era tipo: oh mio Dio, sei pazzo!
Cosa sta succedendo?
Sei pazzo! Cos'è? Mi ricordo proprio una sensazione, una vibrazione interna, una sorta di eccitazione dovuta anche poi alla pubertà che scalpitava violenta in me, no? E ho detto: aspetta, io voglio essere una di loro. Non so bene cosa siano loro, mm-hmm. visto che è il 2005, io sono nella mia cameretta via dei Torre Vecchie a Roma, ma voglio essere come loro. E questa è una cosa super naif e anche poi super iperbolica, perché non è che ho mai indossato nella mia vita una maglietta con la svastica, a parte
vedere,
ora,
però,
mentre sto registrando questo podcast. Non sto scherzando.
Cioè, la cosa interessante è che anche questa è una cosa che non esiste più. È molto cambiato il panorama musicale per i ragazzi giovani, no? Non so se ti ricordi, ma io mi ricordo che era proprio il tipo di musica che ascoltavi, ti definiva,
certo.
anche a livello di amicizie, di chi sei. Io mi ricordo addirittura il mio nome su MSN era Lady Clash. L'identità adesso è diventata, secondo me, a livello collettivo molto più aspirazionale verso una sola cosa, no? Cioè che a un certo punto, se tutti stiamo su Instagram, in fondo tutti, vabbè, la faccio facile, non è, ovviamente non tutti, però tutti vogliamo avere più follower, essere trovati interessanti, essere, no, sembrare più cool. Infatti devo dire, poi questo in alcune città di più, in alcune città di meno, però Milano è una città in cui tantissime persone frequentano la cultura come si frequenta un bar dove bevi vino naturale, cioè sì, nel sì. senso non è più tanto davvero un percorso di scoperta, di ragionamento, di profondità, è un modo per consumare qualcosa che ti dà anche uno status, no? Che puoi anche spenderti su Instagram. Cioè, non so se avevi letto, appunto c'era quell'articolo in cui ci sono persone negli Stati Uniti che come lavoro scelgono i libri con cui le modelle si fanno fotografare.
I book stylist.
I book stylist.
Pazzesco,
cioè,
sì.
E la cultura in alcuni posti, e soprattutto sul digitale, è diventato tanto questo, no?
Ma forse perché siamo sovrastimolati. È anche più difficile forse ritagliarsi un gusto che riesci a percepire come solo tuo.
Probabilmente sì, probabilmente è vero che siamo sovrastimolati, e poi secondo me abbiamo anche molto abdicato allo spirito critico, che non vuol dire criticare le cose, ma vuol dire semplicemente cercare di leggere tutti i livelli di lettura possibili di quello che ti trovi di fronte, no? Tanto che, per esempio, quando è uscito il mio libro, a un certo punto mi ha chiamato un mio amico giornalista e mi fa: mai visto? Hai ricevuto una stroncatura su Dago Spia? E io ho detto: no, ma come, mi hanno stroncata su Dago Spia? No, ma che brutto. E mi ha detto: oh, ma stai scherzando? Ma si fa così? E mi ha raccontato che gli scrittori francesi, di cui parlavi anche tu prima, quando pubblicavano qualcosa si mettevano d'accordo su chi stroncava e chi invece faceva una bella recensione. Quindi dice: allora io oggi questo lo stronco, però tu invece ne parli bene, per creare un po' di dibattito, cioè per creare un po' che poi tutti si facevano un'opinione su sta cosa. E quindi era anche un esercizio di retorica quasi. E questa cosa qui comunque si è molto persa, cioè è molto difficile adesso, sì. che qualcuno, se non in privato, per esempio la critica letteraria è scomparsa.
Parlando del tuo libro, secondo me una cosa che è riuscita a fare molto bene è squarciare il velo di Maya dell'influencer marketing e, diciamo, poi questa corsa al branded content che tormenta chi fa un lavoro come il nostro, perché poi questo, per chi opera nell'ambito in cui siamo anche noi, insomma, a vario titolo, parliamo della creazione di contenuti digitali, per dare una definizione super ampia, queste sono cose che sappiamo tutti. E mi sono anche chiesta: ma io sarei stata così brutale nel descrivere questo mondo? E forse la risposta è no, forse sono un po' più pavida di te, perché immagino che tu ti sia fatta un po' di nemici.
Penso di sì.
Un saluto a Dago Spia, ma pure a tutti gli altri.
No, credo di sì, credo di sì. Però rispetto a quello che dicevamo prima dell'identità e rispetto al fatto che crescendo te ne fotti sempre di più, il mio cerchio si restringe, penso, beh, ma alla fine a me mi importa dei miei due gatti, del mio fidanzato e delle mie amiche di sempre, quindi finché loro continuano a parlarmi.
Sì, sì, ha fatto una scrematura con questo libro. Perché poi appunto dici delle cose molto oneste, anche per esempio i brand pagano chi si concede di più, ed è vero, e non parlo di una concessione tipo anni 80, capito, la donna che si concede, che fa vedere un po' più di pelle nuda, ma è secondo me chi riesce a fare un business della propria identità. È quella roba che poi finisce molto sotto il cappello del cosiddetto attivismo performativo, che è un tema di cui anche tu hai parlato, insomma, in varie occasioni, che però è una terminologia che non amo molto, perché penso anche che tutto sia performance, quindi usare l'aggettivo performativo in questo modo è, non lo so, è un po' parziale. Preferisco parlare di quello che in inglese si chiama virtue signaling e che in italiano è il fariseismo. Scoperto da Wikipedia.
Come?
Il fariseismo. Dai noti farisei. Okay. Artefatto e talvolta esasperato, ostentazione di aderenza a valori morali che riscuotono consenso nella società del tempo al fine di ottenere visibilità o facile approvazione dagli altri, senza però l'attuazione di alcuna azione concreta per supportare le istanze dichiarate.
Madonna, è precisissimo.
Perfetto.
Wow.
Infatti io dirò
grazie per questa
così.
Nuova parola.
Ma perché io poi critico sta cosa? Per le stesse ragioni per cui penso che l'abbia criticata tu nel tuo libro. Perché io soffro due cose. Allora, la prima è l'ipersemplificazione di un'identità, collegandoci a quello che dicevo all'inizio, no? Se noi siamo tutti manichei nelle nostre opinioni, uccidiamo ed escludiamo tout court la complessità dell'essere umano per essere poi facilmente riassumibile in una bio di Instagram, che poi è quella che ti vendi meglio. E poi l'altra cosa, che è quella che davvero mi turba di più in assoluto, è quanto cazzo è turbocapitalista il mercato dell'identità, il professarsi intersezionali e poi strumentalizzare delle lotte per far fare poi pinkwashing, greenwashing, rainbowwashing al brand di turno. E attenzione, io non lo condanno tu cur, perché poi appunto sia io che te abbiamo pagato delle bollette con questa roba, quindi neanche voglio staffa, sai, la manichea a mia volta. Però mentre guardo con favore alla visibilità di comunità marginalizzate che magari fanno attivismo da tempo, lo sdoganamento di certi temi in generale, per me non è ok che si debbano vendere le proprie idee in un modo così spudorato. Che ok che lo si fa anche per campare, ma...
Ma io penso che questo qui sia un discorso enorme, un po' perché in questo momento in Italia sta vincendo la Meloni, e questo qualche cosa vuol dire. E quello che vuol dire, secondo me, è che nel momento in cui tu su Instagram cerchi di spiegare al prossimo come si deve comportare moralmente, invece di creare delle circostanze economiche, di possibilità, di educazione, perché quel prossimo da solo capisca che, come dire, ti devi comportare in un certo modo perché è semplicemente un vivere civile, e arrivano le destre, perché il punto è che secondo me questa cosa dell'identità è uno specchietto per allodole. E per me questo libro era anche un tutti noi, anche la protagonista, stiamo facendo questa cosa qui. Poi c'è una risoluzione rispetto a questa cosa qui. Posso io tagliare il cavo di Instagram? No. Posso io prescindere da Instagram nella mia vita? A un certo momento spero di sì. Però collettivamente non credo si possa far molto. Cioè, esiste Instagram, a un certo punto sarà magari surclassato da un altro social, chi lo sa. Però, cioè, stiamo tutti facendo questa cosa e secondo me è giusto che tutti quanti critichiamo questa cosa. Sta arrivando la Meloni, quindi non mi sembra che in questi anni di grande attivismo social sia successo chissà cosa da un punto di vista pragmatico, perché poi è questo, cioè a me sembra che i social facciano sì che a te sembra che si parli di alcune cose, che quindi sono molto importanti, ma poi c'è il mondo vero in cui questa cosa qui non esiste, ma proprio non esiste.
Perché secondo me su questi temi qui la polarizzazione estrema del dibattito, un approccio rissoso e anche un po' squadrista a volte, non è una strategia efficace, non lo è da un punto di vista politico, ma non lo è neanche secondo me da un punto di vista proprio sociologico. E quindi sì, secondo me queste forme bizzarre contemporanee di attivismo non fanno un buon servizio alla causa. Poi vabbè, sarà che io su questo sono un po' estrema, perché vengo dalla scuola politica dei radicali che fanno la politica proprio con i corpi fino al sacrificio come i martiri cristiani.
Però, perché i radicali sono attivisti davvero, cioè cappato che uno possa dire, ah, l'altro giorno faceva una battuta. No, sul fatto che tipo i carabinieri non ce la fanno più, cioè non vogliamo arrestarti, fai quello che vuoi. È che non è sexy, perché il problema poi qual è? Tra l'altro, che secondo me ci sono anche dei temi di facile comprendonio.
A voglia,
no?
Certo.
Ovviamente perché sono anche iper semplificati. Ma gli scaglioni delle tasse, non possiamo parlare di questa cosa, non possiamo parlare come funziona la pensione, dove sono stati messi i fondi europei. Cioè, ci sono tutte delle cose che secondo me non sono sexy, come del resto non sono sexy i poveri braccianti che sono in Puglia o comunque in tutto, in realtà.
Certo, per niente,
per
sexy.
Niente, loro zero sexy.
Vabbè, il diritto alla casa, qua ne possiamo parlare per ore di tematiche poco sexy.
Penso anche che sia legato al fatto che sono anche tutti temi da giovani, proprio per questa ragione, perché visto che i giovani non devono pensare alla pensione, non devono pagare le tasse, non devono, allora ti rappresenti come buono, contro la Meloni, cattiva, è tutta questa cosa che di nuovo sto teatrino non ce la si fa più.
Una cosa che sento abbastanza forte, e penso anche tu, è anche un po' la differenza Roma-Milano, perché sia io che te siamo nati a Roma e siamo venuti a vivere a Milano a un certo punto con la nostra valigia di cartone, e io credo che il nostro scetticismo di fondo sia legato a doppio filo proprio antropologicamente col fatto che siamo romane, perché per me c'è un carattere romano comune, come ho raccontato nella prima delle puntate che ho fatto con Giulio Armeni di Filosofia Coatta, abbiamo un po' ragionato su questo, mentre invece Milano, da brava repubblica fondata sul branded content, è un po' credulona e impegnatissima nella propria autonarrazione. Abbiamo scelto Milano a un certo punto per varie ragioni, tra cui quello banalmente, secondo me, di vedere riconosciuto con dignità il nostro lavoro, però c'è un terreno molto fertile nei confronti di questo tipo di narrazione, secondo me.
Ah sì sì, certo, cioè sono assolutamente d'accordo. Beh, credo che Milano quando sei giovane sia molto divertente, nel senso che almeno poi prima del Covid, perché devi sapere che io dopo il Covid ho smesso di uscire, non vado più a mezzo concerto, non vado più a ballare, quindi non so più niente. Prima del Covid mi ricordo che comunque a 25 anni, 23 anni era una città che mi divertiva. Poi vabbè, io prima avevo vissuto a Rovereto, quindi diciamo che ci voleva anche poco a sorprendermi. Però sì, poi credo che con Sala stia diventando sempre di più una città per ricchi e una città anche molto vacua e molto frivola, e dove tutti possono inventarsi di essere una cosa e fingere di esserlo, e nessuno li sbugiarderà mai, perché intanto tutti impostori, sono tutti impostori che sostengono di avere la sindrome dell'impostore,
di meta impostore.
Dopodiché, guarda, comunque nutro per Roma sentimenti altrettanto contrastanti, eh.
Ah beh sì, figuriamoci.
Però scusa, mi volevo tanto dire una cosa rispetto all'identità, che è buffo, cioè più ci penso più io credo che uno ovviamente non debba pensarci all'identità, cioè credo che sia un po' quello poi il trucco per non impazzire, per non diventare un po' un cartonato di te stesso. Cioè io credo che tu sei quello che sei in questo momento, e le cose che ti piacciono in questo momento, che possono cambiare sia politicamente che culturalmente che fisicamente. Questa affermazione di sé a cui tutti credono, non so perché, cioè se tu dici di essere una cosa improvvisamente la sei.
Perché abbiamo troppi account su troppi social.
Forse sì, però è buffa, questa è una cosa che mi disse Sofia e io veramente me la tengo stretta. Lei a un certo punto mi disse: Rene, tu ascolti troppo quello che le persone ti dicono, devi smetterla, tu devi vedere quello che le persone fanno. E da allora la mia vita è comunque cambiata.
Questa tra l'altro è una presa di coscienza che va abbastanza a braccetto con una delle innumerevoli illuminazioni che ho avuto grazie alla psilocibina e la lisergia in generale, so che puoi capirmi, cioè il percepirci essenzialmente come una particella totalmente irrilevante dell'universo.
Irrilevante.
E quindi a quel punto dice: vabbè, senti, non direi che stiamo qui a raccontarci con una frenesia insensata.
Sì, è molto bella questa cosa che dici, vero? Cioè io credo che gli acidi ti aiutano molto contro la mitomania perché è quella poi la piaga del secolo.
Senti, andiamo verso il finale con il vocale dall'esterno. E visto che tutti quanti non fanno altro che dirmi: ma che bella la puntata che hai fatto con tua madre nella prima stagione, ho deciso di ricoinvolgerla per chiederle se esiste un nucleo immutabile dell'identità, cioè una parte core di ciò che siamo, e in particolare cosa rende me me. Perché
okay,
chi meglio di lei? Allora mi sembrava una butade interessante. E questo è il messaggio di mia madre.
Sicuramente hai dei tratti che ti sono rimasti sin da quando eri piccola, che poi invece altri che si sono evoluti e perfezionati. Allora, diciamo che la simpatia, l'altruismo, la bontà, quelli sono gli elementi fissi della tua identità, che ovviamente poi insomma rimangono come base. Anche per esempio l'ironia, che un po' come tu sai è il denominatore comune della nostra famiglia, Quindi viva Dio, teniamocela stretta, ok? E per quanto riguarda le cose che si sono evolute, sicuramente l'originalità e l'autenticità che sono cresciute di pari passo con te. Per quanto riguarda, proprio se vogliamo trovare un difettuccio, se me lo passi, forse sei perfettina barra pignola, nel senso che pretendi il massimo, ma principalmente in primis da te, quindi anche dagli altri, ma principalmente da te. E quando diciamo non riesci a ottenerlo, ti demoralizzi un po'. Quindi sì, sono d'accordo che l'identità ha una parte fissa e una parte che varia nel tempo, magari peggiora o si migliora, no? Nelle persone. Perché poi che cos'è l'identità? È proprio l'insieme delle caratteristiche, delle peculiarità di ognuno di noi. Quindi tutti siamo originali e tutti abbiamo una nostra identità che dobbiamo ovviamente conservare o migliorare. E in ultimo volevo ringraziare gli ascoltatori anche della puntata che ho fatto tempo fa con Giada, so che è piaciuta molto, quindi vi ringrazio e saluto tutti quanti. Ciao!
Tua madre ti vuole benissimo, cioè mia madre, se tu avessi chiesto un messaggio del genere a mia madre avrebbe detto delle cose tremende, cioè tu sei una persona molto fortunata.
Ma mia madre è buona, ogni scarrafone è bella mamma
Però
sua.
io no, mio padre a un certo punto mi ha detto, senti, tua sorella che si è rotta il naso da bambina, mi ha detto se lo può finalmente rifare, allora ti lo vuoi rifare pure tu? E tuo papà, perché? Così lo rendi più piccolo, togli la gobba. No, no, è incredibile, incredibile. No, i miei genitori sono tremendi.
Vabbè, lì però è un'attitudine, appunto, che aveva imparato ad apprezzare mia madre nella prima stagione, sa che è fatta così, è molto gentile nei miei confronti, anche se mi piace poi la sua onestà intellettuale nel darmi essenzialmente della sfragnacazzi, cosa che riconosco di essere, ma mi ha fatto riflettere però, mi ha fatto riflettere con due definizioni che non mi aspettavo, mi ha detto che sono buona e altruista.
Ti senti altruista e buona?
Sì, non pensavo, cioè insomma, che fosse ai primi posti tra gli aggettivi che vengono in mente a mia madre. Quindi sì, molto apologetica, la ringrazio, la saluto, grazie mamma, perché insomma è l'unica persona che
No,
può
sono molto
essere
ammirata dal vostro rapporto. Ammirata e invidiosa.
di me. Chiudo facendoti una domanda, perché tu hai studiato neuroscienze, quindi forse tu sai dirmi se a livello neurologico c'è un nucleo immutabile dell'identità.
Ma è quello che ti dicevo prima, in realtà. Sì, cioè sono i tratti. Perché alcuni bambini piangono tantissimo, neonati, altri no, alcuni mangiano e altri no. Quelle cose lì sono di fatto delle manifestazioni di un substrato organico, neurale, eccetera, di sostanzialmente soglia di reazione agli stimoli, che poi però vengono mediati dal contesto in cui cresci. Per dirti, questo esperimento per me è incredibile. Cioè, hanno scoperto, per esempio, nei topi, che se togli dalla mamma topo i figli topi, quando sono troppo piccoli e lei quindi non li lecca, non gli lecca il pelo, loro non sviluppano determinati ormoni che gli servono per regolare tutta una serie di altri bisogni, no? E questa è la stessa cosa con i bambini piccoli, cioè la ragione per cui è così importante l'accudimento quando sei piccolo è quello, cioè perché i tuoi genitori mediano, soprattutto all'inizio, soprattutto la madre media il rapporto sostanzialmente di regolazione fisiologica che poi diventa anche psicologica del bambino con il mondo esterno. Come dice anche tua madre, ci sono delle parti fisse che si sviluppano in una maniera molto complicata quando siamo bambini ed è anche difficile poi stare lì a mitigare, soprattutto se vai in analisi tardi, in terapia tardi. Comunque è sempre meglio andarci prima, quando sei elastico, perché poi quando nasciamo noi abbiamo il cervello che è molto plastico e vuol dire che praticamente riesce tantissimo a compensare, modificarsi, tutte le reti neurali cambiano con molta più facilità, mentre quando sei più anziano fai molta più fatica. E sicuramente c'è una parte dinamica, nel senso che a un certo punto io non credo che tu diventerai una persona molto frivola,
Lo sono già.
probabilmente già lo sai, no, però sicuramente è anche dinamica, dopodiché ci sono dei tratti che sono fissi, assolutamente, cioè non sarò mai una persona che va a dormire alle 6 del mattino, non mi è mai piaciuto andare a ballare davvero, cioè, che dire?
A me piace molto ballare, ma sono ridicola, secondo me, vista da fuori. Sì, ho visto dei video...
Non bisogna mai vedersi da fuori. Sì, sì. Tipo come se vedessi un video porno tuo, dici no!
Sì, sì, non lo voglio più fare. No! Mi hanno fatto vedere un video di me che ballo l'Amour Toujours di Gigi D'Agostino alle 3 di notte al matrimonio della mia compagna di banco del liceo. Ed è uno degli spettacoli più penosi che abbia mai visto.
Non bisogna mai.
È veramente drammatico.
Sì, sì. È drammatico, ti capisco.
Nuda e cruda.